ascoltare la parola, sempre ovviamente in questo percorso che si collega all'ultima lezione che abbiamo fatta sull'offerta di sé, il soave odore dell'offerta di sé. Questo era l'ultima, cioè il team che abbiamo fatto incontro di formazione. Oggi l'ascolto di Romani 12:1-13, ecco, ci pone per cogliere questa liturgia della nostra offerta personale, una liturgia, diciamo subito, esistenziale, una liturgia in cui è presente il discernimento, parola ora molto usata, ma che voglio subito dire, poi leggiamo il brano. Liturgia che ha bisogno di un discernimento, e il discernimento non limita l'offerta. Questo è un rischio, ed è anche forse un'accusa che viene fatta a volte al discernimento, di relativizzare. Invece vogliamo capire oggi proprio con Paolo come il discernimento è indispensabile perché l'offerta di sé sia vera, totale, genuina e gradita a Dio, e non perché sia parziale, legata a quel momento della vita, a quelle condizioni in cui io mi trovo. Le condizioni del momento non rendono l'offerta parziale o limitata, ma l'offerta di sé è sempre totale, e il discernimento ci aiuta al dono totale in quella situazione, certo. Ascoltiamo il brano, se c'è qualcuno di buona volontà vuol leggere, così la mia voce è troppo...
Sì.
Qualche giovane sacerdote, vedo lì un giovane...
Romeo.
Facciamo andare. Però devi dire qui Romeo, sennò lì tu ti senti e tu ti canti. Sì.
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo, abbiamo molte membra, e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo, e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi, secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia, la eserciti secondo ciò che detta la fede. Chi ha un ministero, attenda al ministero. Chi insegna, si dedichi all'insegnamento. Chi esorta, si dedichi all'esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità. Chi presiede, presieda con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi più degli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate vigili nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità.
Il testo continuava in questa lunga liturgia, che non è una liturgia semplice, è un pontificale, quello della carità. Quindi, però io mi sono fermato al versetto 13, non sono arrivato fino al 21, perché poi ovviamente già così diventa veramente denso, ricco. Mai usare la parola pesante con la Sacra Scrittura, può essere pesante che la spiega, ma non la scrittura. Quindi stiamo attenti, che anche a me adesso veniva da dire un testo poi diventa pesante. No, il testo non è mai pesante, semmai è chi lo propone che può diventare o diventa tante volte pesante. Ho inquadrato l'orizzonte di senso in cui ci muoviamo, un orizzonte che ci è offerto dalla parola, in modo particolare quando dice al versetto 2: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. In questo versetto ci sono dei criteri fondamentali per il discernimento, non solo perché c'è la prova a discernere, ma proprio perché qui troviamo criteri imprescindibili per un vero discernimento. E poi dopo, ovviamente, il testo passa a questa descrizione, io l'ho chiamata liturgica perché si parla di culto spirituale, questa offerta di sé, nel momento in cui noi come vittima sacrificale, ecco, abbiamo fatto il discernimento per come in quella situazione offrirci al Signore, in quella chiesa offrirci al Signore, in quella comunità offrirci al Signore. E andiamo subito al testo perché il tempo corre veloce. Lo schema, come l'altra volta, ci aiuta a rimanere nel testo. Versetto 1 è il primo movimento che ci collega alla lezione dell'altra volta. Dal profumo soave dell'offerta di sé al sacrificio vivente. Ecco, quel profumo soave, ricordiamo bene, era di Cristo, e noi in qualche modo entriamo in quel profumo dell'amore oblativo di Cristo. Però adesso qui siamo in qualche modo chiamati a analizzarci nella nostra offerta. Qui c'è un termine che ricordiamo tutti, e chi ha studiato liturgia penso che, ma anche dai corsi di sacramentaria, un termine che fa tanto discutere, no? Quando al versetto 1, alla fine, questo culto spirituale, che noi traduciamo così in italiano, in greco è logiken latreia. Questo logiken, razionabile, diceva il latino, non è facile da cogliere, però questo primo verbo che io ho dato rientra in quel logiken, cioè analizziamoci, guardiamoci. È un guardarsi per poter poi arrivare a sentire la propria offerta veramente come un'offerta spirituale. È chiaro che nell'analizzarci viene fuori il termine latino, la nostra ragionevolezza nell'analizzarci. Però questa ragionevolezza, per non diventare razionalità, che non è il senso del termine, ha bisogno del discernimento. Quindi ci analizziamo come persone e come comunità, perché il discernimento è personale e comunitario, ci analizziamo, ragioniamo, ma non sforziamo nella razionalità. Dobbiamo aprirci alla spiritualità. Ecco perché alla fine questo aggettivo che usa la traduzione CEI ha una sua fondatezza, perché quel logiche reso con spirituale potrebbe sembrare troppo assenso, invece no, in questo percorso interiore, personale ed ecclesiale, noi dobbiamo sfociare nello spirituale. Però uno spirituale che ci ha dato, da questo analizzarci, da questo ragionare, per arrivare a seguire lo spirito. Ma il nostro analizzarci, il nostro ragionare, e qui mi riferisco al magistero di Benedetto XVI, non è speculativo nostro, ma quello che ci riporta al logos, cioè fatto nel verbo, nella parola che è Cristo. Di questo versetto 1, per arrivare appunto a questo culto spirituale, voglio sottolineare anche un altro termine che poi nel testo assume un secondo significato. offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Allora, i vostri corpi, sappiamo bene in greco soma, nell'antropologia paolina indica non il corpo di carne in quanto tale, ma indica tutta la persona proprio nella dimensione relazionale. E quindi non c'è un'offerta della nostra vita che non si preoccupi della relazionalità. Il corpo, e quindi noi da offrirci, io da offrirmi, ha bisogno appunto di relazionarsi. A chi mi offro? Come mi offro? Perché mi offro? Allora, nella chi mi offro, il corpo del fratello, il corpo ecclesiale, sono un riferimento imprescindibile. A chi mi offro? Alle ombre? Siamo vicini alla notte di Halloween, no? Ci offriamo alle ombre anche noi? Come mi offro? Allora la dimensione mia, della mia realtà personale, di quello che sono, di come sono fatto fisicamente, caratterialmente, spiritualmente, io chi sono? Allora il come mi offro mi fa prendere questa parola soma per me stesso. Perché mi offro? E lo anticipo subito. Mi offro perché rientro col mio soma, insieme ai somata dei miei fratelli, rientro nell'unico soma che è Cristo. A chi, come e perché? Allora, questo termine soma ci aiuta a rispondere a queste domande e a prenderci nella nostra totale realtà, perché abbiamo bisogno di totalizzarci come persone per relazionarci come offerta. E questo è un passaggio delicato, perché noi siamo tentati di parzializzarci come persone per parzializzare l'offerta. Una parte di me a una parte di te, un poco di me al poco dell'ecclesialità, che riesco a capire, riesco a incontrare, riesco a valutare. Basta quel poco, quel tanto. Quando più tardi, nel testo, più tardi a livello di testo, si dice ognuno per la sua parte, quella parte è in relazione a tutto il corpo e quella parte è in relazione a tutto me stesso, non una parte di me per una parte del corpo, non un pizzico di me per un pizzico di chiesa. Allora questo termine soma, eccoci, aiuta a fare questa sintesi tra la mia totalità, la totalità dell'offerta e la totalità della Chiesa che è il corpo di Cristo. Se tutta la Chiesa è corpo, qui c'è una bella distinzione che Paolo è cresciuto in questa immagine, però nel crescere dobbiamo stare attenti, perché Paolo, il primo Paolo dice la Chiesa è corpo di Cristo. Poi il Paolo che cresce dice Cristo è capo del corpo, ma lì è Paolo che fa un'altra elaborazione. Quindi stiamo attenti anche in questo. Allora fermiamoci alla prima elaborazione. Cristo è tutto il corpo, che poi si articola nelle molte membra che siamo noi. Poi c'è questo passaggio per indicare, ecco, il rapporto tra Cristo e questo corpo. Paolo parla di capo del corpo, ma nella sua prima immagine, quell'immagine che in pratica lo riporta alla strada di Damasco, quell'immagine che lo riporta alla lapidazione di Stefano, è quell'immagine che tutta la Chiesa è corpo di Cristo. Per cui stanno lapidando Cristo, non Stefano soltanto. Allora per arrivare a questa offerta spirituale della nostra vita, questo è il nostro culto non è il presbiterio con l'altare lambone, questo penso è una cosa che, anche se siamo tentati di restringerlo lì, il nostro culto spirituale, tra l'altare lambone, per così, scherzare con la parola, tra il vestibolo e l'altare pianti il sacerdote, però se pianti solo lì, poi se ne va e fa festa, non piange più, no? Quindi stiamo attenti a non restringere il nostro culto tra il vestibolo e l'altare, e lì piangiamo, lì ci mortifichiamo, lì facciamo piangere i nostri fedeli, quello che diciamo, poi ce ne andiamo, tutto a posto. Non si riduce il culto tra il vestibolo e l'altare, chiaro, né tra l'altare e l'ambone, ma è il culto di una intera esistenza che si spalma nell'intero tempo, che si spalma nell'intera giornata. Ma questo culto spirituale deve avere queste tre caratteristiche che il versetto 1 ci riporta: vivente, santo e gradito a Dio. Vivente, santo e gradito a Dio. Questi tre elementi, tre aggettivi che lo qualificano, chiaramente hanno bisogno del discernimento. Perché io possa offrire il mio culto spirituale, che mi analizza, ragionato e che sfocia nella volontà di Dio, spirituale sì, perché questo, allora devo capire come può essere vivente, perché è santo e finalmente incontra la volontà di Dio. Perché quel gradito significa incontrare finalmente la volontà di Dio. Perché poi il risultato del discernimento, ricordiamo tutti quella famosa frase di Sant'Ignazio, abusata, toto modo para buscar la volontà di Dios. Una frase abusata, ogni modo per capire, guadagnare, assicurarmi che sto facendo la volontà di Dio. Questo termine buscar lo usiamo anche nel nostro dialetto, no? Ma è uno spagnolismo. Non buscare mazzate, buscare nel senso di anche quello è un prendere, pur le mazzate. Allora questo gradito arriva lì, finalmente che mi ritrovo nella volontà di Dio. Allora facciamo un altro passettino avanti, il versetto 2. E qui ho detto ci sono gli elementi per capire che cos'è il discernimento. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, eccolo qui il punto di arrivo, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Qui abbiamo altri tre aggettivi, uno è lo stesso di prima, altri due sono diversi, perché in pratica, ecco, nella situazione concreta poi della nostra vita abbiamo bisogno di questi passaggi, buono, gradito e perfetto, che ci riporta a vivente, santo e gradito. Ma facciamo i passi giusti. Io ho titolato questo versetto il discernimento frutto di un distacco e della trasformazione perfeziona la comunione con Dio. Allora il primo corno del problema è proprio questo distacco. Non conformatevi a questo mondo. Vi ricordate la prima traduzione diceva non conformatevi alla mentalità di questo mondo, e veniva un po' in qualche modo, ecco, spiegato il verbo, che è un verbo che ha al suo centro la radice schema. C'è uno schema mundi, c'è una visione che cambia nel tempo sicuramente, ma che accompagna il mondo. Ora non facciamo altre disquisizioni teologiche di altro genere. Questo schema, ecco, si trasmette e si rinnova di generazione in generazione. Ma questo schema ha un elemento sempre ricorrente che possiamo qualificare come prigione dell'umanità. Lo schema mundi cambia nelle forme, cambia nelle situazioni, cambia anche nelle ideologie, tutto quello che volete, ma alla fine è tenere l'uomo nello schema. Non so se diamo uno sguardo al mondo che ci circonda e non c'è subito evidente e facile capire come anche oggi c'è uno schema in cui tutti più o meno dobbiamo rientrare. E anche la Chiesa deve rientrare in questo schema. Il mondo fa sempre in modo che la Chiesa ci rientri in questo schema, o tenta di chiuderla in questo schema. E quando la Chiesa si ritrova accanto a questo schema, viene accusata di essere contro. È un passaggio molto delicato, Nel mondo, ma non nello schema mundi. E non è facile, perché ovviamente ci sembra sempre di contraddire e contraddirci. In ogni caso, non si può fare discernimento se non si prende coscienza di questo schema che ci imprigiona, e come noi abbiamo un giudizio da portare con la parola di Dio su questo schema, per indicare una via di liberazione. Se non prendiamo coscienza non potremo indicare una via di liberazione. E voglio precisare, tutto questo non contraddice la logica dell'incarnazione. Tutto questo rende concreta la logica dell'incarnazione, perché l'incarnazione significa immettere nello schema qualcosa che fa esplodere lo schema. Non mettere nello schema per rimanere prigionieri dello schema. Gesù Cristo si è incarnato, ma poi ha sprigionato una realtà nuova con la sua risurrezione. Per cui la nostra umanità, la nostra carne, destinata alla morte, acquista tutta un'altra dimensione. Quindi l'incarnazione non è farsi prigionieri della realtà, ma è mettere nella realtà quella novità che poi fa esplodere la realtà. Perché tante volte noi siamo preoccupati appunto della logica dell'incarnazione e poi ci fermiamo soltanto all'incarnarci, ma non ci preoccupiamo di come, ecco, fare in modo che ogni carne vedrà la gloria di Dio. Sono tutti e due termini biblici, incarnarsi e ogni carne lo vedrà, ogni carne vedrà la sua gloria. Questa finalità dell'incarnarsi non può essere perduta. Anche se questa finalità non è opera nostra, è opera di colui che si è incarnato. Però noi dobbiamo sapere che c'è questa finalità. Ogni carne lo vedrà. Ogni carne vedrà la sua gloria. Allora è importante prendere coscienza di questo schema, valutare questo schema e non fuggire da questo schema, ma capire come, ecco, rimanerci nella novità del Vangelo. Come rimanerci nella novità del Vangelo? Questo sono tre passaggi del discernimento e vanno fatti tutti, anche il primo va fatto, cioè operare un vero distacco, altrimenti non ci rendiamo conto. Il distacco non è disprezzo. Voglio anche precisare questo, perché allora ci distacchiamo e disprezzo. No, distacco non è il disprezzo, perché noi abbiamo di fronte non situazioni materiali o temporali qualsiasi, noi abbiamo di fronte persone a cui dobbiamo annunciare la novità del Vangelo. Quindi sarebbe anche evangelico distaccarsi disprezzando, ma ci distacchiamo per vedere, non per disprezzare. Il secondo passaggio: lasciatevi trasformare. Qui è interessante, giusto per dire, è lo stesso verbo della trasfigurazione, quel verbo che indica appunto un cambiamento di morfè, dice il testo greco metamorfuste. Lo stesso verbo, c'è un cambiamento, ecco, nel nostro modo di pensare, e qui l'accento è proprio su questa logica interiore nostra, che deve essere in qualche modo continuamente rinnovata. È una logica interna che deve avere sempre il sapore della novità. Termine greco indica proprio una novità continua. Quindi non è una trasformazione per acquisire uno stato di sicurezza una volta per sempre. No, il cristiano è colui che è continuamente in trasformazione perché deve sempre assaporare la novità del Vangelo. Lo dico termine greco giusto perché risuoni nella vostra mente. Anakainosei. Ana, poi kainè è la novità. Quindi trasformatevi nella novità della mente, cioè la mente che è continuamente chiamata a uscire fuori dai suoi schemi, perché c'è lo schema mundi, ma c'è anche lo schema mentis. Quindi come noi dobbiamo allontanarci dallo schema mundi, dobbiamo allontanarci anche per il coraggio di allontanarci dallo schema mentis, dalla nostra forma mentis che ci siamo costruiti, e se tutto non rientra lì dentro non va bene. Non si fa discernimento né con lo schema mundi né con lo schema mentis, ma il discernimento presuppone che siamo disposti a una novità, anche pastoralmente. Guardate, noi ci stiamo rendendo conto come questo secondo momento ci è molto difficile. Le novità a cui siamo chiamati ci fanno paura. A giudicare lo schema mundi, teoricamente siamo tutti d'accordo, perché diciamo che non va bene, no? Teoricamente, però, perché noi comunque siamo prigionieri dello schema mondo, non è vero che siamo liberi, non siamo liberi. Ma nei momenti in cui noi facciamo fatica a cogliere la novità nello schema mentis, in quello che io ho dentro e che non sono capace di vedere e di cambiare, ecco, è una prova evidente che io sto guardando il mondo con compiacimento. Per cui il mio personale rifiuto di cambiamento alla fine è segno che non mi interessa che il mondo cambi. Se non penso che devo cambiare, vuol dire che non mi interessa del cambiamento del mondo. E infatti, tante volte si dice, ma il mondo vada alla deriva. L'importante è che io mi salvo con che cosa? Col mio schema, con le mie sicurezze. Mi salvo con le mie sicurezze, no? Allora, non conformatevi, ma lasciatevi trasformare nella novità. E poi lo dice questa novità, nel vostro modo di pensare. Qui il testo italiano traduce una frase molto più semplice greca. Dice, testo greco dice, anakainosei, quindi la novità, tunos, della mente. E questo, se volete, è il vero contenuto della metanoia. La metanoia non è un fatto moralistico. C'ho un vizio e cerco di vincerlo. C'ho un peccato e un po' alla volta me lo tolgo, o il Signore me lo toglie con la sua grazia. Poi ci accorgiamo che questo peccato ce lo porta avanti per anni e ci accompagna fino alla morte. E a quel punto diciamo, la mente sì, però il peccato, così, è un accidente. Invece, biblicamente, la metanoia è rinnovare la mente, cioè fare in modo che nella mente ci sia sempre il nuovo. Il nuovo che viene da Dio, perché Dio non è vecchio e Dio non è stantio. Dio è fedeltà che è sempre nuova. Una fedeltà che non è nuova non riesce a essere fedele. Vediamo anche dalla nostra esperienza di vita. La nostra fedeltà chiede novità, altrimenti noi non siamo fedeli. Siamo fedeli a un comportamento che avevamo precedentemente, ma di fronte alle nuove sfide, alle nuove situazioni e anche ai cambiamenti della persona, anche nostri proprio fisici e psichici, noi non riusciamo a essere fedeli perché siamo nuovi e non seguiamo questa novità. Quante volte, in tante crisi religiose soprattutto, delle suore per esempio, no? Tutti voi pensate che avete in qualche modo avuto a che fare con questo tipo di realtà di consacrazione, È questo il tarlo che più consuma le religiose, quelle che ancora sentono qualcosa, come anche noi, non è che siamo diversi. Perché non provo più quello che provavo agli inizi della mia consacrazione? Guardate che per loro è tragico questo, per noi che viviamo la pastoralità, viviamo anche di esercizio ministeriale, alla fine quasi ci accontentiamo del pane e mortadella del ministero. Ma una religiosa che ha perso la freschezza interiore della consacrazione, non c'è pane e mortadella del ministero, che in qualche modo continua a nutrirla nel corso della vita, però neanche per noi è bello andare avanti a pane e mortadella. Neanche per noi penso che sia una cosa, consolante. Però al limite pane e mortadella andiamo avanti. Dico apposta mortadella, non perché mi piaccia pure a me, ma perché sono quelle soddisfazioni momentanee del ministero, quella è la mortadella. Sono soddisfatto di quella giornata. Io oggi ecco qui, parlo a voi, voi mi ascoltate, se io mi soddisfo di questo, sono a pane e mortadella, pure io che vi parlo, che non è... io sono come voi. Allora, noi abbiamo questo pane e mortadella del ministero, ma loro, poveretti, non ce l'hanno. Questo. Ma no, come c'hanno il bambino? No, è tutta un'altra cosa. Perché loro si trovano a fare dei lavori che veramente non hanno niente a che vedere con il loro spirito di consacrazione. Molti di loro sono entrati per un carisma e si trovano a fare altro. E quindi come... dove la vedo sta mortadella di sua? Preoccupiamoci anche per loro, eh? È una lancia che spezzo a loro favore, perché poi ricorrono a noi, ringraziamo Dio quando ricorrono a noi, perché ancora vuol dire che vogliono vivere dentro. Allora, la fedeltà non è possibile a noi senza novità, perché vuol dire che non ci stiamo seguendo spiritualmente, psicologicamente e anche fisicamente, certo, perché anche il cambiamento fisico è una novità. E quindi poter rimanere fedeli con un nuovo corpo, con un corpo che ha una disabilità, che ha una debolezza, che ha... quella è novità, anche quella è novità. Allora il discernimento vuole il distacco, vuole questo continuo trasformare il vostro modo di pensare. È riduttivo come traduzione, io direi la capacità di essere nuova della mente. La capacità di essere sempre nuova della nostra mente, quella è la metanoia. Per poter discernere, e qui avviene il verbo magico, no? Il verbo dokimazo in greco. Ecco, questo verbo richiede, grazie a questi passaggi di distacco, di trasformazione continua di se stesso, ecco, richiede una valutazione che fa incontrare l'assoluto con il relativo. Questo è discernimento, non che fa scoprire ciò che adesso è conveniente. No, deve preoccuparsi di far incontrare l'assoluto con il relativo, perché dice discernere la volontà di Dio, e Dio non è relativo, Dio è assoluto, e la sua volontà abbraccia tempo e eternità. Tant'è vero che Gesù ci ha insegnato a dire sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. È in quella invocazione che noi mettiamo insieme assoluto e relativo, perché mettiamo insieme l'eterno con il tempo, il perfetto con l'imperfetto. E allora questo discernere, arrivare a valutare la volontà di Dio, significa, ecco, far incontrare nella mia azione che sto scegliendo, fare entrare nella mia azione l'Eterno. E a quel punto, proprio perché entra l'Eterno, allora io vivo nella sua bontà e quindi faccio ciò che è buono, perché è l'Eterno che entra nel tempo. Faccio ciò che a lui è gradito e arrivo a un gesto perfetto. La perfezione nel tempo non è data dalla mia umanità, ma è data dal fatto che la mia umanità è in quel momento completamente abitata dalla divina volontà. Qui c'è quel verbo così caro, cioè quel termine così caro alla lettera agli ebrei, teleios, E la lettera agli ebrei usa questo verbo, questo termine, teleio, il verbo è teleios, l'aggettivo, usa questo termine per Gesù. Ecco, lui ha compiuto sulla terra una logiche latreia, un culto spirituale, nel momento in cui ha portato a compimento e quindi a perfezione la volontà del Padre. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. E questa perfezione nel fare la volontà ha comportato anche, proprio come momento decisivo, la sofferenza e la morte. È nella sofferenza e nella morte che si perfeziona sulla terra l'eternità. E con uno sguardo teologico e cristologico più che effettivo di percezione della persona, quando il centurione, visto lo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era il figlio di Dio, non fa altro che capire senza sapere questo perfezionare nel tempo la presenza di Dio. Dio che si perfeziona nel tempo, nell'atto in cui muore come ogni uomo. Centurione romano tutto questo non poteva capirlo, ma profeticamente l'ha detto. Non ha fatto una confessione di fede, ha letto un segno, perché se fosse stata una confessione di fede avrebbe dovuto dire: veramente quest'uomo è il figlio di Dio. Ma invece lì il testo greco italiano usa l'imperfetto: era il figlio di Dio. Cioè, in quest'atto si è compiuto tutto il segno per dirci che Dio è venuto in mezzo a noi. Qui si è compiuto il segno. Si è perfezionato il segno. Tutto questo nel discernimento, e quindi poi nel mettere in atto il nostro culto spirituale che emerge da questo discernimento, dobbiamo arrivare a questo punto di perfezione, che è appunto portare nel tempo e anche nella morte nel tempo la presenza di Dio e della sua volontà. Gesù nel Getsemani, ecco, in qualche modo ci fa capire come è complicato, faticoso e indispensabile mettere insieme come in cielo così in terra. Quando dice: non la mia ma la tua volontà sia fatta, lì ci fa capire che questo abbraccio tra eternità e tempo è faticoso, è doloroso, ma è imprescindibile. Allora, non sono masochista, la perfezione delle nostre scelte si valuta in ultima analisi dalla sofferenza che proviamo in quella scelta. Non c'è sacrificio vivente senza una sofferenza che si prova nell'atto di offrirsi. È la logica dell'incarnazione. Finalmente un'altra volta questa parola magica. Non ci può essere. Se uno fa le cose così sempre, non sempre contento, sempre in maniera che non gli costano niente, bello, bello, fa le cose come chi spunta solo la punta dei fiori. Ma non chi va a radicarsi veramente nel terreno da dove quel fiore spunta. È troppo bello fare le vispe terese che vanno raccogliendo fiorellini sulla testa. Noi non possiamo essere vispe terese che raccolgono fiorellini solo delle cose belle. Gesù, se voleva fare la vispa teresa, aveva tutte le possibilità per farlo. A un certo punto si è fermato e ha detto: ragazzi, si sale a Gerusalemme. E quindi lì finita la pacchia di dire: facciamo la vispa teresa. Si sale a Gerusalemme. È una decisione che lui prende con gravità, ma anche con determinazione. Quindi il termine perfetto ci deve portare a questo elemento dell'offerta, che è l'elemento bruciante dell'offerta. Certo, l'elemento bruciante è questo. Gli altri elementi possono essere di contorno, ma l'offerta non si brucia se non c'è sofferenza e morte. Non si brucia. È una carne che non si brucia, dopo qualche giorno puzza. E forse tante volte alcune nostre forme ministeriali puzzano perché non si sta bruciando niente. Ci stiamo esponendo, però non stiamo bruciando. Ma questo bruciare non è un fine a se stesso, no? E neanche per soddisfare, ecco, la sete di sangue dell'Eterno Padre, no? Questo bruciare è l'amore di Dio che è entrato nel tempo. E noi siamo nel tempo. E non possiamo non essere secondo questa logica, perché l'amore del tempo è un amore che ha bisogno di bruciare. Era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse tutte queste cose, perché nel tempo l'amore è bruciante. Nell'eternità sarà diverso, speriamo, sarà diverso. Sarà un altro bruciare, sarà un altro ardere, ma sulla terra l'amore è bruciante per poter essere veramente tale. Allora un'offerta spirituale, per arrivare alla sua perfezione, deve arrivare anche a questo bruciarsi, per consumarsi. Sono tante altre immagini del Vangelo, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, tante altre immagini, ma ci basta questo. Velocemente abbiamo terminato, il mezzogiorno vi lascio, non vi preoccupate, perché domani c'è molto da lavorare nelle parrocchie, domani, dopodomani, c'è tanto da fare. Perché la via dei santi e la via dei defunti è ancora una via maestra per il nostro popolo e non la snobbiamo. No, ci sono altre vie, che ancora con i santi e con i morti. Va bene, andiamo su altre vie e il nostro popolo se ne va per fatti suoi. Non snobbiamo la via del popolo. Questo è un altro modo per mettere in pratica quello che il Papa dice: stiamo in mezzo al popolo, non solo davanti o non solo dietro, perché sennò rischiamo di rimanere soli o con poche pecorelle, e ancora il Papa purtroppo ha delle immagini che, o con poche pecorelle da pettinare, perché poi quando le pecore sono poche, che fare? Quando le hai fatto mangiare, quando le hai munte, quando... E allora, siccome sono poche, ti metti a pettinarle. Sto facendo l'esegesi delle parole del Papa. Il Papa dice soltanto: non pettinate le pecore. Però penso che significhi questo: essendo poche, le pettiniamo. E se sono donne, è peggio ancora. Mi fermo qui. Va bene. Il testo continua e il punto centrale che ci tengo ovviamente da dire su questo qui soprattutto, versetti 3 e 5, abbiamo perso di vista il testo: per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra, e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. Ora, che cosa dice questo testo? Io ho sintetizzato così, poi spieghiamo qualche parola particolare. La giusta valutazione di sé scaturisce da due elementi, e noi li trascuriamo, dalla relazione di fede con Dio e dall'interdipendenza con i fratelli. Non si può avere una giusta valutazione di sé, perché, e poi quella giusta valutazione è sostanza del discernimento, no? Perché per decidere puoi anche analizzarmi, ho detto, e ragionare su me stesso, e sul punto dove mi trovo, e sulla situazione dove mi trovo. Ora, questo ragionamento richiede una valutazione. Ma questa valutazione ha bisogno di due elementi. Dio e, attenzione, non solo i fratelli, ma l'interdipendenza tra i fratelli. Cioè un'altra cosa, perché a volte anche nella relazione, diciamo, la relazione tra me e Don Francesco, cerchiamo di metterla a punto e va bene. Però io non ho solo Don Francesco, oppure Sua Eccellenza, vicino a me. Don Francesco non è solo lui, c'è anche Don Gaetano vicino a lui. Allora la mia relazione, non si può risolvere tra me e Don Francesco, ma devo fare in modo che Don Francesco entri nella mia relazione con Sua Eccellenza e io entri nella sua relazione con Don Gaetano. Quindi è molto più complicato, ma se volete complesso, il rapporto con gli altri, perché non è mai un rapporto tu per tu. Anche quello coniugale c'ha un tu per tu sacramentale, ma poi gli sposi si rendono conto che quel tu per tu, per funzionare, ha bisogno di leggere anche le altre dipendenze: i figli, i genitori di origine, il mondo del lavoro dove il marito lavora e può trovare l'amante o viceversa. Cioè c'è un'interdipendenza anche in quel rapporto unico che è il tu per tu coniugale. Immaginiamo noi che siamo chiamati a presiedere l'interdipendenza dei fratelli. Noi siamo chiamati a presiedere, noi come vescovi, voi come presbiteri, quindi mettete anche nei panni nostri. Noi ci mettiamo nei vostri, no? Ma anche voi mettetevi nei nostri panni. Chiamati a presiedere una interdipendenza che a volte diventa incontrollabile, diventa ingestibile. E perché mentre sembra di aver così di avvicinato Don Peppino, me ne scappa un altro, perché Don Peppino me lo fa scappare. Un esempio. Capite? Allora, presiedere l'interdipendenza è una vocazione che ci accomuna per il sacerdozio, eh? Pure voi presiedete l'interdipendenza delle persone che Dio vi ha affidato. E non è semplice. Allora, la valutazione di sé deve tener conto dell'interdipendenza dei fratelli. Giusto un altro esempio e ho finito. Se io nell'interdipendenza introduco un pizzico, solo un pizzico, di gelosia, ma che valutazione? Non faccio niente più. Cioè distruggo tutto. Perché mentre l'interdipendenza mi dovrebbe aiutare a capire qual è il mio posto e qual è il posto del fratello che sta accanto a me e dell'altro fratello che sta accanto al mio fratello, e così via, poi a estendere a macchia d'olio il tutto, ecco, questa interdipendenza viene uccisa da quel pizzico di gelosia che in pratica non mi permette di fare la giusta valutazione. Dove lo dice questo Paolo? Bene. Non valutate più di quanto conviene. Allora, questo è il primo passo per dire: ma fammi confrontare con gli altri. Io non so il dominus della situazione, sono pure gli altri, no? Ma valutatevi in modo saggio e giusto. Ma questa saggezza da che cosa deriva? Deriva nel prendere la misura di fede che Dio mi ha dato, perché quella lì è personale. La misura di fede che Dio mi ha dato. Attenzione, questa misura di fede, però, nel linguaggio paolino, non è data soltanto alla mia persona, ma la misura di fede è data dalla persona di Cristo. Allora, se io con una misura mi devo confrontare, è con Cristo. Allora, Cristo è 80 centimetri, io sono 25. Allora, io mi devo relazionare con Lui per capire come c'è sempre in me ancora da conquistare, ma con Lui, non mettendomi in antagonismo con Sua Eccellenza Moretti, perché è facile, io 25, lui 45, poi arriva a 35 e lui arriva a 40, facciamo una partita, no? Ma non è questa la misura, non è l'antagonismo. Perciò poi alla fine Paolo deve dire, se proprio vi, nella lettera ai Galati, se proprio vi dovete mordere l'uno con l'altro, non vi divorate e non vi consumate a vicenda. E poi lì esplode la posta, ma basta, no? Se proprio dovete, ma almeno lasciate un pezzo dell'altro perché possa continuare a vivere. Allora la misura è Cristo e io con Lui sono sempre al di sotto della misura. E essendo al di sotto non mi posso valutare più di quanto mi conviene, perché mi confronto con Cristo, non con il mio fratello. Allora, secondo la misura di fede che Dio gli ha dato, che è appunto la misura di Cristo. Poi dice, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutta la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo in Cristo e ciascuno per la sua parte. Mentre con Cristo mi misuro con la sua grandezza, con il fratello mi misuro con il suo carisma. Ma non per valutare il mio e il suo, ma per trovare il punto di incontro tra il mio e il suo per l'armonia del corpo. Questo è tutto il lavoro che dobbiamo fare per un discernimento delle nostre azioni e quindi della nostra vita come culto spirituale. Perciò poi l'Apostolo sfocia in tutte quelle, diciamo, quei riti dell'agape che dopo descrive. Questi sono riti dell'agape. A noi ci preoccupano i riti della messa. Leggiamoci tutto il capitolo 12 e vediamo i riti dell'agape come sono. Che cosa comportano questi riti dell'agape? Riti dell'amore. E capiremo veramente che significa ritrovare nel rapporto con gli altri e con la giusta misura delle proprie azioni. Allora mi misuro con i doni dell'altro per fare in modo che i nostri carismi, ecco, si incontrino. E non ci sia altro. Questo per un presbiterio, ma per una chiesa, è esiziale. Cioè, se non si fa questo, si muore. Si muore come comunità e si muore anche come persone. Togliamoci dalla mente la logica, siamo alla vigilia dei santi, di una santificazione personale che non si preoccupi di quella dei fratelli. Alla fine Paolo dice, condividete le necessità dei santi, versetto 13. E che significa questo? Non posso io pensare di misurarmi da solo con Cristo e con tutto e con tutti e sentirmi sempre una spanna superiore. Condividere le necessità significa entrare in questo dialogo carismatico dei doni ricevuti che, mentre, ecco, mi fanno vedere la bellezza del fratello, mi aiutano anche a capire, ecco, come il mio carisma deve soccorrere la sua necessità, come il suo soccorre la mia necessità. Questo significa mettere i carismi in interdipendenza. Io ho un carisma per la tua necessità, tu hai un carisma per la mia necessità. Questa è la condivisione delle necessità dei santi. I santi sulla terra, quelli del cielo, hanno superato questa soglia. Perciò, poi dice subito, siate premurosi nell'ospitalità. Perché ovviamente, ecco, l'accoglienza dell'altro è manifestazione di questa reciprocità. Io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me. Noi prendiamo l'ospitalità sempre a senso unico. So io che ti ospito e ti do. No. Chi ospita dà e riceve. Nella Bibbia potremmo fare una carrellata. Mi fermo a quella, all'episodio più classico, no? I tre uomini che Abramo accoglie e lui pensa di aver fatto un grande dovere accogliendo questi tre uomini alla quercia di Mamre. E poi dopo invece riceve un grande dono. È l'esempio proprio più chiaro per capire come l'ospitalità è sempre un dare e un ricevere, nella interdipendenza fraterna. Perciò 6-8, io avevo sintetizzato, ve lo vedete da voi, la scoperta dei propri carismi nel riconoscimento di quelli altrui è frutto del discernimento. Cioè, i miei e i tuoi, ecco, sono indispensabili per capire ciò che è giusto, gradito a Dio, da compiere in quel momento preciso. Ma la precisione del momento non limita la santità della decisione.